Direi che possiamo iniziare. E anche perché sinceramente non sto più nella pelle nell'attesa di affrontare un tema davvero così interessante come quello di oggi, dell'amore e dell'invidia. Perché ai nostri relatori rivolgeremo una semplice domanda, ma intricatissima, complicatissima, che è: che cos'è l'amore e che cos'è l'invidia? Forse non vogliamo neanche la risposta, però vogliamo essere guidati alla ricerca di questa risposta. Perché l'amore e l'invidia, se apparentemente, poi loro ci diranno il perché apparentemente, si pongono su due polarità opposte dell'esperienza emotiva umana, è certo che hanno in comune due aspetti fondamentali. Innanzitutto l'irruenza che hanno nella nostra vita. Se noi pensiamo alle gesta dei grandi personaggi nella storia, le grandi opere letterarie come cannocchiale nel nostro quotidiano, vediamo quante di queste sono state condotte dall'amore e dall'invidia. Chi di noi non ha fatto per amore una scelta pazza, no? Un gesto difficilissimo. L'invidia non è la psicologia, non è la psicanalisi che ci ricorda che fin dai tempi antichi alberga nell'animo umano. Pensiamo alla religione, alla rilevanza che dà. Penso che il professor Meluzzi su questo ci illuminerà un po'. Ma poi credo che la cosa più interessante, che vale la pena, su cui vale la pena riflettere oggi, è la confusione che penso proprio nei tempi moderni, lo dico senza moralismo, con il tentativo di ragionare e riflettere con grande razionalità su questo tema, ecco la confusione che accompagna temi come l'amore e come l'invidia. Perché dico questo? Perché penso che sull'amore, esperienza di ciascuno di noi, sentire quanto oggi se ne parla molto, se ne parla forse anche troppo, e se ne parla anche in maniera discordante. Chi di noi non gli capita di accendere la televisione, che è un grandissimo strumento di comunicazione, e sente che magari dell'amore ne parla il professor Meluzzi, ma ne può parlare anche la Gregoracci, ne può parlare Benedetto XVI, non dicono la stessa cosa. E allora, quando c'è un'ipercomunicazione, è come quando in una stanza ci sono molti orpelli, ci sono molti oggetti, e quindi facciamo fatica a trovare quello che noi cerchiamo. L'invidia, per sua natura, è un'emozione celata all'animo umano. Bravissimi nel coglierla nell'altro, o che noi la subiamo, ma difficilmente riusciamo a coglierla dentro noi stessi, quando noi siamo parte attiva. E quindi in quel caso lì direi che c'è un'ipocomunicazione. Quindi lo spunto di stamattina è straordinario. Riprendiamo allora da quella domanda e chiediamo ai nostri relatori di indirizzarci, di darci qualche strada da seguire. Intanto vi ripresento. Professor Meluzzi, lo conosciamo, volto noto della televisione, ci accompagna anche con passione nel trattare molti argomenti, tra cui proprio anche il tema dell'amore, perno centrale anche di molte sue discussioni. È psichiatra, psicoterapeuta, ha svolto attività di ricerca presso l'Istituto Pasteur di Parigi, laureato in filosofia, docente di genetica del comportamento umano, di psichiatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, autore di oltre 200 pubblicazioni. Dottor Umberto Ponziani, psicologo, psicoterapeuta, analista del Riano, fa parte del direttivo dell'APPER, è analista e didatta propedeutico della Società Italiana di Psicologia Individuale Adleriana, nonché docente di varie scuole di specializzazione in psicoterapia e membro dell'American Psychological Association. Professor Meluzzi, ci introduca su questo affascinantissimo tema.
Direi che grazie intanto di questa brillantissima introduzione che, come tutte le domande ben poste, contiene già buona parte delle risposte. Io credo che sia quasi un ossimoro quello di affrontare parallelamente il tema dell'amore e dell'invidia, perché nel nostro common sense, solitamente, noi tendiamo a pensare che l'una cosa escluda l'altra. In un certo senso diamo l'invidia, tra tutti i 7 vizi capitali, forse il connotato più angoscioso, più negativo, proprio perché forse rispetto ad altri vizi il più transazionale, quello che più ci relaziona alla dimensione dell'altro, quello che più sembra, come dire, colpevole di un'incapacità di porsi in una relazione di reciprocità con l'altro. Tenterò poi di spiegare che non è vero, mentre invece tendiamo a dare all'amore un significato invece universale, totale, avvolgente, se ne potrebbe fare persino, per così dire, una finta etimologia, io lo faccio spesso, amore come, non è vero che sia il suo etimo, però è un etimo immaginario che ci dice qualche cosa che sta un po' nel sentimento dell'amore, amore come amors, cioè come assenza di morte, cioè come totalità, come eternità. E questa è un'esperienza comune, perché quando un amore è, o soprattutto quando un amore è in quel suo stadio di oro nascente, di albedo, di alchimia iniziale, di qualsiasi amore si tratti, l'amore ha in sé una misteriosa chiamata alla totalità, che è un po' come la chiamata all'eternità, è un po' come la chiamata all'assoluto. E infatti, il sommo Platone, non a caso, dice che Eros, che è una delle dizioni possibili dell'amore, poi vedremo quali ce ne sono, è figlio di Penia e di Poros, cioè di bisogno e di acquisto, per se volete di povertà e di conoscenza. Quindi nel concetto stesso dell'amore ci sta l'idea di un uno originario, di un archetipo che raccoglie tutta la totalità e che scisso in un certo punto della sua storia mantiene la memoria di questo uno originario in cui aspira a ricongiungersi. Quindi quando noi pensiamo all'amore pensiamo sempre un po' anche ad un inevitabile nostos, ad una specie di nostalgia di uno stato originario che è l'età dell'oro della coscienza oltre che della conoscenza, e quindi questa declinazione del due che ha la memoria dell'uno, di questo archetipo di totalità, che però come dicevo è anche una nostra esperienza emozionale, anche una nostra esperienza coscienziale, rimanda ad un bisogno di incontro e di compenetrazione, di un concavo che si incastra in un convesso, e quindi di un due che torna ad essere un uno. E questo due può essere il maschile, il femminile, può essere la madre, il figlio, può essere l'amico e l'amico. Cioè non tutte le declinazioni del due hanno per forza il significato dell'erotico. Questa nostalgia di unità è una nostalgia di unità che noi riproponiamo spesso, continuamente, inevitabilmente direi, nella parabola della nostra esistenza umana. E poi su questo che cercherò di introdurre qualche parola sul tema dell'invidia, proprio perché alla fine questa nostalgia dell'uno è meno incompatibile col concetto dell'invidia di quanto non possa sembrare a prima vista. Ma rimaniamo un attimo sul tema dell'amore, perché è un argomento talmente immenso che pensare di ridurlo ad una conversazione di qualche minuto è quasi una profanazione, nel senso etimologico del termine anche, però è inevitabile che sia così. Allora dicevo che la parola eros è forse la prima parola che ci viene in mente nella lingua greca per indicare la parola amore, ma ovviamente non è l'unica. Ce ne sono perlomeno altre due che vale la pena di citare. Una è la parola filia. Che cos'è la parola filia? L'amore di chi aspira a stare con qualcuno che è come lui, quindi con cui condivide le gioie, i dolori, le emozioni, le sensazioni. Quindi mentre l'eros è una tensione ad un complementare che si deve ricongiungere quasi per un magnetismo polare, quasi per un polo positivo e polo negativo, quasi per una tensione dolorosa di differenza di potenziale che nella tensione erotica infatti è palpabile, la filia è invece una dimensione che potrebbe essere tradotta con amicizia, ma è una dizione impropria, e che però ci fa dire che, e così come dice la buona notizia evangelica, è bello che i fratelli siedano insieme ad un'unica mensa, quindi è bello stare con persone che condividono con noi desideri, gusti, passioni, emozioni, sensazioni. Quindi questa dimensione della filia come componente essenziale dell'amore è una componente presente ed importante tanto quanto la dimensione dell'erotico. Ovviamente l'amore umano è talmente ricco e talmente complesso che non si esaurisce né nella sua dimensione erotica né nella sua dimensione, diciamo così, amicale, paritaria, relazionale, sociale, perché c'è una terza declinazione dell'amore che è importante quanto queste due, anzi forse di più, e alla quale poi mi aggancerò per introdurre il tema dell'invidia, che è la dimensione dell'agape, Che cos'è l'agape? L'agape è l'amore di chi dona senza nulla richiedere in cambio. Quindi è il dono assoluto di chi dà la totalità di sé o quanto può di sé senza chiedere lo scambio dell'altro come nell'eros, senza condividere la gioia come nella filia, ma semplicemente dona e basta. E quindi è quella dimensione di convivialità un po' trascendente, senza la quale probabilmente la specie umana non sarebbe neppure nata e non sarebbe neppure diventata approssimativamente quello che oggi è nel suo pur faticoso cammino evolutivo. Perché dico tutto questo? Dico tutto questo perché la dimensione dell'amore tende ad essere, forse, tra tutti i discorsi, tra tutti i domini dei concetti umani, quello in cui l'idea stessa dell'umano come mistero si manifesta in tutta la sua complessità. Vedete, che cos'è che caratterizza misteriosamente la specie umana? Una dimensione che, diversamente da tutte le altre creature che abitano la Terra, al di là delle opinioni filosofiche, concettuali, antropologiche, teologiche che ognuno di noi può avere su questo argomento, riesce a praticare in una maniera sorprendente, al di là di ogni sovradeterminazione materiale, linguistica, financo biologica, financo organica, la propria libertà. Quindi l'uomo è una creatura misteriosamente libera perché, diversamente da ogni altra creatura vivente, è sottoposto, come tutte le altre creature viventi, alle energie del bios, dello zoè, cioè di tutta questa dimensione della vita che, come tutte le cose del mondo, pesa e vive la gravità della materia. Siamo sottoposti alla forza di gravità. Non siamo dotati di apparati alari come gli uccelli, i pipistrelli o gli pterodattili, però con la nostra coscienza l'uomo ha imparato, dopo Icaro, a librarsi in volo contraddicendo la forza di gravità. Ecco, questa metafora del volo è forse quella in cui noi misuriamo acutamente questa inevitabilità alla libertà e alla creatività che sta iscritta nel cuore dell'uomo, esattamente come tutte le pulsioni e come tutte le energie che lo trascinano a tenere saldamente il cuore i piedi per terra. Questa è forse la ragione, perché anche da un punto di vista filogenetico, anche dal punto di vista evolutivo, la nostra specie, nella sua tendenza ad assumere una posizione eretta che contraddice completamente la forza di gravità e contraddice anche la struttura scheletrica della nostra ontogenesi e filogenesi di primati, ci ha spinti a erigere, non sappiamo se per guardare al di là di quella barriera di foresta, di savana arborea, oltre la quale la nostra antenata Liussi, quel pitecantropo che percorreva nella sua incerta stazione semieretta le savane dell'Olduvai, doveva guardare per proteggersi dai predatori o per trovare degli erbivori da predare a sua volta. Però certamente questa nostra tendenza ad erigere la testa e lo sguardo verso l'orizzonte e inevitabilmente verso il cielo è una tensione che è per noi consustanziale, connaturale, intensa e oggettiva, esattamente come il bisogno di mangiare, il bisogno di mantenere un elemento di coibentazione termica adeguato, il bisogno di accoppiarci, ma di fare tutto questo in una condizione di straordinaria e misteriosa libertà creativa e creatrice. Oserei dire che se c'è una traduzione che può essere data alla mitopoiesi originaria della cacciata dal paradiso terrestre, dall'Eden, dopo avere consumato dell'albero della vita, è proprio questa: l'uomo condannato o vocato o chiamato o comunque nella condizione di dovere partecipare necessariamente con la propria libera creatività all'opera della creazione. Quindi se c'è una caratteristica alla quale l'animo umano non si può sottrarre, è quello di essere chiamato ogni giorno a costruire creativamente l'habitat, il mondo esterno fuori di sé e il panorama interiore dentro di sé, al di là e oltre il terreno delle pulsioni materiali. Questo è un aspetto essenziale e badate bene, non è una metafisica ideologica questa, ma è una constatazione sulla natura essenziale dell'uomo. E tutto ci dice questo. Ce lo dice il linguaggio, per esempio. Il linguaggio ci consegna uno strumento concettuale che alla fine ha prodotto, come approdo estremo della sua realizzazione e della sua inverazione nella storia, la filosofia fenomenologica moderna, no? Pensate, per esempio, facevo questa riflessione l'altro giorno pensando ad una pensatrice che mi è molto cara, che è Edith Stein. questa filosofa fenomenologa tedesca, cresciuta alla scuola di Husserl e di Hans Scheller e poi diventata monaca carmelitana, è morta nel campo di concentramento di Buchenwald nel 1942, santificata col nome di Teresa Benedetta della Croce. Ecco, in un memorabile film tedesco dedicato a Edith Stein, che invito tutti a vedere, Edith, ancora professoressa di filosofia a Gottinga, di fronte ad una sua piccola nipote che gli chiede che cos'è la filosofia fenomenologica, dà una risposta di una straordinaria semplicità. La mette davanti a un pianoforte e dice: «Bambina cara, tu sai che cos'è questo?» E la bambina guarda il pianoforte e dice: «È un pianoforte», anche perché, essendo una buona famiglia della borghesia ebraica, quasi tutti suonavano il pianoforte. E dice: «Ma se tu non avessi mai visto un pianoforte, sapresti che cos'è un pianoforte?» E dice: «No, evidentemente». Benissimo, allora Edith si mette a suonare e dice: «Ecco, vedi, questo pianoforte è un pianoforte perché io lo suono. Se non fosse un pianoforte, se io non lo suonassi, e se tu non sapessi come si suona, e se non sapessi che da questi tasti bianchi e neri si può trarre questa melodia, ed era Mozart, tu penseresti che è un aggregato, è un cassone di legno con dei tasselli d'avorio bianchi e neri a cui non daresti nessun significato. Quindi le cose stesse nella loro concreta materialità esistono perché sono inglobate in un atto intenzionale che è per sua stessa natura libero». Quindi la stessa realtà della realtà si costruisce all'interno di un atto intenzionale che non è sottodeterminato da delle dinamiche oggettive. Ed è per questo che l'uomo è chiamato ad un mistero di libertà inesorabilmente, che lo voglia o che non lo voglia. Tutto questo ha avuto una funzione importante nella storia evolutiva della specie umana? Beh, ovviamente moltissimo. Ovviamente moltissimo. Vedete, in fondo, il pensiero psicanalitico classico, il pensiero freudiano in particolare, Freud è un grandissimo pensatore ed un grandissimo filosofo positivista. Io insisto sempre su questo concetto, secondo me essenziale. La psicanalisi è nel pensiero positivista, cioè in un pensiero rigorosamente materialistico, forse il punto di approdo più evoluto, ma rimane interamente dentro una visione positivista e meccanicista dell'uomo. Cioè lo stesso concetto di pulsione come energia è un concetto termodinamico, lo stesso concetto di rimozione, lo stesso concetto, se volete, adesso poi c'è un collega di scuola adleriana e forse molto meglio di me potrà dire quali sono poi le divagazioni sul tema che le scuole collaterali alla psicanalisi freudiana hanno aperto. Certamente Adler, col suo concetto di complesso, col suo concetto di socialità e di dimensione sociale dell'uomo, ha probabilmente parzialmente spezzato da medico igienista e sociale qual era questa dinamica, come dire, un po' coatta della pulsione della psicanalisi. Ma la psicanalisi, che certamente insieme al marxismo, una delle grandi rivoluzioni concettuali del pensiero materialista e meccanicista, rimane rigorosamente dentro questa idea che l'uomo è una selva di pulsioni e di determinazioni e a queste non può non obbedire. Mentre invece quello che io tenderei a pensare è che assolutamente non è così. Anzi, oserei dire che l'uomo non può non sottrarsi ad una misteriosa chiamata alla libertà che rappresenta una scintilla di mistero inserita nel cuore della sua coscienza. E quindi questa dimensione di constatazione della natura sovrasensibile della natura umana è forse l'aspetto più interessante che rende ragione anche del perché, misteriosamente anche questo secondo me, ma forse neppur troppo, ad un certo punto nella storia del pensiero umano la psicologia e la filosofia, lo studio della mente e lo studio dell'anima, lo studio del corpo e lo studio della mente, corpo, mente e anima, si sono divaricati in un modo apparentemente insanabile, producendo effetti devastanti sulla conoscenza. Questo è un aspetto essenziale anche del rapporto, del tema di cui stiamo parlando questa mattina, cioè del rapporto tra amore e invidia. Perché se noi pensassimo di spiegare i due concetti tra i quali ci muoviamo in questa selva di segni in termini rigorosamente meccanicisti e rigorosamente pulsionali, oserei dire rigorosamente psicologici, nei termini storici che diamo a questa parola, cioè psicologia come branca, come dire, degli studi del funzionamento della mente in grado di descrivere esclusivamente fenomeni quantificabili e riproducibili, quindi la psicologia come scienza, statuto che la psicologia ha faticato tanto ad acquisire e che non vorrebbe perdere troppo rapidamente per essere risucchiata orrendamente nel calderone originario delle scienze umane e delle filosofie da cui proviene. Quindi capisco che c'è anche un problema storico. Quando si è faticato tanto per acquisire uno status di scienza rigorosa, meccanicista, positivista, capace di avere dei criteri di verificabilità e di riproducibilità, pensare di essere risucchiati di nuovo nel mondo della poesia, della letteratura, dell'arte, dell'indefinito, è un pensiero che può dare una vertigine di orrore. Ma non è detto che sia così. Io credo di poter dire questa cosa serenamente, però perché la mia formazione è esattamente opposta, viene dalla formazione medica, biologica, genetica, il mio maestro è stato Henri Laborie, che era l'inventore della psicofarmacologia, quindi non credo di essere sospetto di psicologismi o di filosofismi o di metafisicismi, dico semplicemente che questa divaricazione, studio del cervello, le neuroscienze, studio della mente, le cosiddette discipline dello psicologico e studio dell'anima, cioè l'orizzonte della ricerca dell'assoluto nell'uomo, non possono, come dire, che essere ricomposte quando si affronta il tema della creatività e della libertà, cioè di quella dimensione al quale l'uomo non può sottrarsi neppure se non lo vuole. Cosa c'entra tutto questo con l'invidia, vi chiederete voi? Con l'amore forse può essere chiaro. Con l'invidia in che cosa c'entra? C'entra moltissimo, secondo me, perché l'invidia rappresenta, come dicevo, tra tutti i vizi capitali a cui quel grande esploratore della coscienza, che era un monaco del V secolo, di quelli che fuggivano nel deserto di Nitria e di Scete in Egitto, che era Evagrio Pontico, e che scrive in un bellissimo greco alessandrino quel libro sui logismoi, che sono i pensieri parassiti dell'anima, pagine memorabili sul tema dell'invidia. E l'invidia è uno di quei vizi capitali ai quali neppure le coscienze evolute riescono a sottrarsi facilmente. Mi aggancio ad Evagrio Pontico per comodità di riflessione, perché i monaci della Tebaide, da grandi esploratori dell'introspezione, molto prima di Freud, molto prima anche di Montaigne o di Pascal o di tutti quei protopsicologi a cui noi pensiamo di dare la primogenitura delle riflessioni sui meccanismi della coscienza, ha pensato a lungo su questo abisso che qualche volta si spalanca nelle nostre menti, ma io oserei dire anche nei nostri cuori e nelle nostre anime, sperando di non offendere le vostre orecchie con questi riferimenti. Ecco, quando parla dell'invidia dice che nel cammino di ascesi di un monaco, di un eremita del deserto, è relativamente facile liberarsi da qualche vizio capitale più rudimentale. Per esempio, non è difficilissimo liberarsi dalla gola, non è difficile perché basta praticare il digiuno e delle forme di ascesi, come dire che chiunque conosca queste cose sa bene, dal digiuno alla macrobiotica. Non è difficilissimo liberarsi dall'avarizia, perché basta privarsi del denaro, non avere nulla da comprare, vivere semplicemente nella povertà di una grotta in un deserto nubiano. Non è difficilissimo liberarsi dalla lussuria, in definitiva basta liberarsi dalle occasioni, e ad un certo punto progressivamente per una specie di atrofia d'uso anche dal bisogno. Non è difficilissimo liberarsi dall'ira, perché basta non avere nessuno con cui litigare, ma i vizi che sono più duri da sradicare nell'evoluzione della coscienza sono quelli che hanno a che fare con le funzioni dell'io ideale originario. Lui non dice questo, ma parla di, come dire, un concetto che rimanda alla dimensione dell'identità personale, perché dice che alla fine anche il santo, anche l'asceta, difficilmente non riesce ad occuparsi del grado di ascesi che ha raggiunto il monaco, che o vive con lui nel cenobio, se sono monaci di Pacomio, o vive sulla colonna di fianco o nella grotta di fianco. Ma questa dimensione di competizione anche per il bene, che i classici greci avevano chiamato emulazione, dando adesso un significato positivo, rimane sempre un problema, perché fa sempre parte di quel teatro della coscienza con il quale noi raffiguriamo noi stessi a noi stessi. Ed il vizio estremo, quello che viene immediatamente dopo l'invidia e del quale è straordinariamente difficile liberarsi anche per le coscienze più evolute, è il sentimento della superbia, che è quello che Evagrio Pontico divide in due sottosistemi: la superbia come vanagloria e la superbia invece come superbia allo stato puro, diciamo così. La vanagloria è più rudimentale, perché la vanagloria vuol dire fare dilatare le funzioni dell'io e la dilatazione dell'immagine di sé perché gli altri possano ammirarti e invidiarti. E di questo ci si può liberare facilmente perché basta liberarsi degli altri. Ma ad un certo punto, dice Vagri in una sua pagina memorabile, alla fine questo santo asceta, liberatosi anche dell'invidia, liberatosi anche della vanagloria, rimane da solo di fronte a Dio e dice, ecco, adesso finalmente sono santo. Mi sono purificato perfettamente, ho raggiunto gli obiettivi estremi di ogni cammino di liberazione interiore, mi sono purificato e dice quello è il momento del trionfo di Satana, perché in quel momento lui sta recitando una parte che ha soltanto uno spettatore oramai e questo spettatore è lui stesso. E quindi questa dimensione che è il contrario dell'ascesi, come anche ovviamente il contrario del cristianesimo, e a questo a voi potrebbe interessare poco magari, se non per quelli che hanno già pensato di accogliere questa buona notizia, allora questa dimensione è una dimensione che ci fa riflettere su quanto questa pulsione di dilatazione dell'io e di competizione sia una pulsione antica, un po' come l'antico serpente, no? Ecco, che cos'è questa dimensione? È una dimensione che probabilmente ha avuto a che fare con le prime tappe della nostra evoluzione. Faccio un piccolo passo indietro. Ancora qualche minuto? Finisco. Una battuta, poi facciamo, ecco. Ha avuto a che fare con l'antico serpente fin dall'antica origine. In questo senso che noi tendiamo a pensare che la dimensione della competizione e dell'agonismo con l'altro sia una pulsione naturale, tanto naturale che un altro grande determinista che Darwin, insieme a Marx e insieme a Freud, ha posto come il meccanismo essenziale dell'evoluzione. Che cosa ci dice la teoria darwiniana dell'evoluzione? Ci dice che c'è una competizione per la sopravvivenza tra soggetti più o meno adattati, competendo tra di loro i più adattati alla sopravvivenza selezionano i meno adattati e alla fine soltanto quelli che hanno vinto lo scontro vanno avanti, hanno chance per riprodursi e quindi la realtà si forma all'interno di quel meccanismo evoluzionistico che Darwin ha descritto e che descrive un pezzo importante della realtà, ma solo un pezzo della realtà. Nessuno è tanto ingenuo da pensare che questo meccanismo non ci sia. Questo meccanismo c'è, ma ce ne sono anche molti altri. Per esempio, anche all'origine dell'evoluzione, anche voglio dire nell'evoluzione delle specie più primordiali, come i protozoi, come i celenterati, come gli organismi meno strutturati e meno evoluti, c'è il meccanismo della competizione per la sopravvivenza, ma c'è anche altrettanto essenziale il meccanismo della cooperazione. E quindi non sopravvivono soltanto gli individui più calibrati e vincenti sul piano della competizione, ma sopravvivono e si riproducono anche quelli che riescono a stabilire tra di loro delle forme di commensalismo, simbiosi, cooperazione. E quindi si sopravvive per competizione, ma si sopravvive anche per cooperazione. Io devo dire che di questa verità elementare e semplicissima rimane una traccia, in qualche modo, lo dico provocatoriamente, persino iscritta nei nostri tratti genomici. Nei nostri geni, se noi analizziamo un po' i nostri comportamenti e la traduzione di questo bios in attività mentale, ci rendiamo conto che ci sono dei tratti genomici che io chiamerei i tratti genomici i genetisti usano questa espressione che finisce in oni, vogliamo chiamarli meritoni, quelli che dicono deve andare più avanti chi ha più meriti, no? E quindi questo codifica, questi tratti codificano la tendenza alla competizione giusta, all'aggressività. Dentro questo ci stanno le gare di atletica, ci stanno i concorsi universitari, ci stanno le borse del profitto, ci stanno tutte queste cose che fanno parte della sociobiologia umana massicciamente. Poi però ci sono altri tratti genomici, che io quelli chiamerei, non so, i geni solidaroni, come vogliamo chiamarli, cioè quei geni che codificano la tendenza ad essere preoccupati se in una corsa uno rimane troppo indietro, se troviamo uno sdraiato morto per terra di fronte alla nostra porta di casa, se guardiamo in una classe con un meccanismo di identificazione positivo quello che con fatica non riesce ad imparare quello che noi abbiamo imparato molto velocemente. Allora io questo non so se si debbano chiamare destra, sinistra, libertà contro giustizia, se siano Montaigne contro, se siano Hobbes contro Rousseau. Ecco, ci possono essere, potremmo fare mille riferimenti, però dico che sicuramente sicuramente nella profondità dei nostri geni, ma anche nella profondità dei nostri cuori e delle nostre anime, questi due tratti sono entrambi inevitabilmente rappresentati e cooperano entrambi per la formazione di questa dinamica. In questa dinamica l'invidia gioca un ruolo decisivo, perché questa invidia, e finisco, è quella che di fronte ad un meccanismo come quello della reciprocità, che è un meccanismo fondamentale. Gli studi di Cialdini sul marketing, hanno grandi studi classici di psicologia sociale, hanno dimostrato come il meccanismo della reciprocità, che ha molto a che vedere con l'amore, ma anche molto a che vedere con l'invidia, sia un meccanismo, sia uno dei ganci neurolinguistici più potenti che esistano. Come fa il venditore porta a porta a venderci un'enciclopedia, un fondo comune di investimento o un oggetto che non avremmo mai voluto, o un Volver folletto che non avremmo mai voluto comprare? Ci porta, come dire, passo dopo passo, concessione dopo concessione, ad una situazione in cui lui ci ha offerto una biro e noi di fronte a questa biro abbiamo pensato di non poter non stabilire un legame di reciprocità, come fanno gli Hare Krishna che danno un dolcetto, come fanno i venditori di pentole che portano i pensionati quasi gratis a fare una gita sul lago di Garda e poi vendono loro una batteria da 2000 euro di pentole da pagare a rate con la pensione fino alla fine dei loro giorni. Cioè, il meccanismo della reciprocità è un meccanismo talmente forte nell'animo umano, proprio per le ragioni che dicevo prima, una pulsione elementare come la forza di gravità, che alla fine a questo meccanismo non si può sottrarre nessuno, e allora questa reciprocità è quella che arriva persino a fare saldare la vittima col carnefice nella sindrome di Stoccolma. Nella sindrome di Stoccolma questo bisogno di reciprocità è talmente forte che si stabilisce persino tra chi perseguita e chi è perseguitato. Allora sulla reciprocità ci sarebbe da aprire un meccanismo fondamentale, ma questo discorso è un discorso che forse non so se avremo ancora tempo per fare, ma che è fondamentale, perché nella reciprocità creativa e nella libera reciprocità creativa sta il mistero più profondo della condizione umana, quello dell'incontro io-altro, che dal mio punto di vista, e non so se avremo il tempo di dirlo, diventa vero mistero quando questo incontro io-altro con la A minuscola prelude ad un incontro con l'altro con la A maiuscola, che ne è il senso e il generatore di orizzonte. Ma questa è un'altra storia. Vi ringrazio.
Bene, quante e quali riflessioni hai aperto questa mattina? E mi veniva proprio in mente un racconto letto qualche anno fa su un padre del deserto che, invitato dopo anni, 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 cede ad andare in città, incontra una cortigiana. E incontrando questa cortigiana si mette a piangere, ma non si mette a piangere tanto perché è disperato, o non solo perché è disperato per la sua scelta di vita, perché è invidioso della sua capacità di attrarre gli uomini. E lui dice: non riesco a attrarre con la stessa forza gli uomini verso Dio come lei verso il suo corpo. Questa è una bellissima metafora. E poi mi piaceva sottolineare anche il passaggio sulla libertà, che è un passaggio interessantissimo ma anche complicatissimo. Ho la fortuna di confrontarmi quotidianamente con i ragazzi e lì c'è la mia passione. E devo dire che gran parte del mio lavoro è proprio stimolare sul pensiero critico, perché la libertà, e gli dico sempre, è lo strumento più potente che voi avete a disposizione, anche più pericoloso, no? Perché è quello che gli permette di veramente ragionare fuori dagli schemi, fuori dalle forze che cercano di omologarli, che bisogna anche senza paura dire queste cose. Lascio la parola al dottor Ponziani, che dimenticavo prima di citare un bellissimo testo, edito dal Mulino, che è Psicologia e dimensione spirituale, da lui pubblicato, molto molto bello. Prego.
Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono molto invidioso, intanto, lo dico subito, per come ha espresso e per le cose che ha detto il professor Meluzzi, e che io farò molta fatica a seguire. Ho già scartato dei fogli perché sono tutti inutili. Cercherò di pescare fra le poche cose che non sono state toccate, ma perché c'è fretta, insomma, in qualche modo abbiamo i minuti contati. Mi verrebbe da pensare che sarebbe interessante parlare del perché e del come, ma cambiando di livello rispetto ai ragionamenti fatti finora, sarebbe interessante, per esempio, capire come mai noi impariamo, come impariamo ad amare. È una cosa, una delle poche cose che è rimasta da parte e che sarebbe interessante, dove impariamo ad amare. Allora bisognerebbe citare il lavoro di Bowlby, degli stili di attaccamento, e cioè del fatto che fin da piccoli i rapporti con la madre definiscono poi lo stile affettivo che presumibilmente le persone vivranno anche da adulti. Ma vedete che stiamo andando in una dimensione molto terra terra, legata alle ricerche psicologiche degli ultimi 40-50 anni. Io poi ho qualche dubbio anche sugli stili di attaccamento, nel senso che, proprio per come ricordava il professor Meluzzi, io sono di provenienza adleriana come approccio psicologico, e Adler faceva riferimento agli ambienti sociali, alle reti di interconnessione delle persone, per cui la madre sicuramente è il punto di riferimento anche degli stili affettivi, ma c'è anche il padre probabilmente, no? C'è anche, ci sono i fratelli, ci sono le nonne e i nonni che sono presenti spesso ad aiutare, a volte a salvaguardare i nipoti, no? A dare gli stimoli giusti. Quindi allargherei in qualche modo anche questa definizione di stile di attaccamento a situazioni ancora più larghe, ma siamo in una dimensione che ha lasciato insomma i livelli più alti. Mi rimane ancora, bisogna che la dica perché mi sembra molto carina, una definizione di amore di Viktor Frankl, famoso psicologo che ha legato la sua conoscenza, la sua fama all'idea di motivazione, di scopo nella vita, e che ha scritto un bellissimo libro della sua esperienza nei lager. Comunque, Viktor Frankl, famosissimo, molto conosciuto fra gli addetti ai lavori, dà questa definizione. Amare significa non solo vedere il partner nel suo essere così, e non diversamente da così, ma vedere in lui qualcosa di più, è l'atto creativo libero a cui faceva riferimento il professor Meluzzi. Significa quindi vedere le sue possibilità di divenire, il suo poter essere, significa non solo vederlo per quello che veramente è, ma soprattutto per quello che lei o lui può e deve diventare. In altre parole, secondo una bella espressione di Dostoevskij, amare significa vedere l'altro così come Dio l'ha ideato, che significa vedere quello che non si vede, vedere quello che i genitori, per esempio, vedono in un bambino appena nato, spesso anche bruttino, piangente, faticoso, ma che fa intuire che diventerà qualche cosa di incredibile. E sono i genitori che ci credono, no? E che ci vedono quello che non si vede. Così come nei rapporti d'amore, quando scocca la scintilla, l'amato, l'amata, sono visti in termini potenzialmente più elevati, e che probabilmente sono quella cosa che viene vista. Quindi volevo segnalare questa frase che mi sembra bella, con questa definizione di Dostoevskij, la ricordo ancora: amare significa vedere l'altro così come Dio l'ha ideato. Significa quindi che amare è anche un profondo impulso incoraggiante, un profondo impulso al potenziamento delle risorse personali. E noi viviamo in un mondo, e qui torno ad essere fortemente adleriano, dove abbiamo bisogno di forza, dobbiamo attraversarlo, e quindi abbiamo bisogno di sapere che abbiamo le risorse per poterlo fare, e quindi abbiamo bisogno di incoraggiamento, abbiamo bisogno di qualcuno che creda in noi. Cosa di meglio di un innamoramento per questo? Quindi l'innamoramento, l'amore, è in grado di produrre cambiamenti, spesso duraturi, nella personalità, in qualche modo non in competizione, ma in armonia con il lavoro psicoterapeutico. Non so quante volte a chi fa questo lavoro sia capitato di lavorare per mesi e per mesi su certi temi e poi improvvisamente la ragazza e il ragazzo cambiano e dicono sono così, sto benissimo, perché si sono innamorati, insomma, quindi hanno in qualche modo si sono aiutati in modo diverso. Mi sembra, io sto prendendo, sto pescando fra le cose che mi sembra possono avere, possono un po' completare, ma in termini più bassi, le cose dette. Quindi per non prendere tempo e non ripetere in modo banale. Pensavo però anche all'amore, agli innamoramenti che non portano soltanto il positivo, possono portare anche il negativo, che possono produrre situazioni di complessità, forse anche di patologia delle volte. Abbiamo detto che noi viviamo in qualche modo legati al nostro valore, abbiamo bisogno costantemente di valorizzarci. Bene, se non abbiamo queste risorse, se pensiamo di non averle, possiamo costruire delle scelte affettive, degli stili affettivi di tipo dipendente, nei quali il rapporto, insomma, all'interno di queste situazioni si fa spesso profondamente spiacevole e, ripeto, anche di tipo anche patologico. Oppure scelte sempre in base a un'autostima, a una stima di sé bassa, scelte dominanti, scelte che, in cui l'altro diventa importantissimo, quindi da avere per appagare bisogni di compensazione delle proprie sicurezze. Ci sono studi interessanti, io credo, in cui viene evidenziato che l'ansia, la paura, l'insicurezza aumentano, i bisogni passionali dell'amore. In tempo di guerra aumentano statisticamente questi amori appassionati. Nell'adolescenza, tempo di insicurezza o di troppe sicurezze, ma insomma, in qualche modo nell'adolescenza gli innamoramenti sono tumultuosi, sono molto più frequenti, perché l'ansia sembra produrre queste caratteristiche. Vado di fretta e so di aver cambiato totalmente livello. Bene, l'invidia. Anch'io mi sono chiesto come mai l'amore e invidia. Cosa fanno insieme? Mi permetto di tracciare alcuni dati sull'invidia, che sono già stati anche in buona parte detti. Intanto l'invidia è un sentimento complesso che ci appartiene dalla notte dei tempi, con gli stimoli che diceva prima il professor Meluzzi, quindi stimoli anche positivi alla competizione, al miglioramento, alla competizione soprattutto nel piccolo gruppo, perché l'invidia solitamente si esprime fra persone che si conoscono, che condividono abbastanza facilmente un gruppo sociale, per esempio un gruppo di amici. È difficile che noi proviamo invidia per qualcuno che è lontano da noi, per un miliardario, lo possiamo osservare, ma non sentiamo il morso dell'invidia e non mettiamo in atto soprattutto i processi di distruzione dell'altro, che sono caratteristici dell'invidia vissuta in modo potente. Invidia vissuta in modo potente, in modo, in cui la persona cerca di difendere il proprio valore di nuovo. E ancora di nuovo torniamo al valore personale che ci viene dato dalla capacità, dalle risorse che riusciamo a mettere in campo, ma ci viene dato fondamentalmente dall'amore gratuito, dalla dedizione, dall'attenzione, dagli affetti che gratuitamente abbiamo ricevuto nei tempi dell'attaccamento, in qualche modo. Bene, dicevo che l'invidia è un atteggiamento difensivo, che si ritorce contro l'invidioso però, perché è vero che ha un forte impulso al miglioramento del piccolo gruppo, ma è anche vero che alla fine l'invidioso tende a divorarsi e tende a farsi del male, a quasi a perire in questa operazione. C'è un bellissimo dipinto di Giotto che dipinge proprio l'invidia come una lingua che esce dalla persona e che a forma di serpente velenoso gli si ritorce contro. L'invidia in Italia, e mi dicono anche in Inghilterra, ha un colore, il verde. Lo dico perché sono le poche cose che mi sono rimaste, dicevo. È uno dei sentimenti più diffusi. Abbiamo una serie incredibile di situazioni. Possiamo ricordare Iago, Shakespeare ha descritto questa situazione in modo incredibile. Iago che in qualche modo invidiando la capacità di amore della coppia Otello-Desdemona mette in gioco la sua invidia per far perire questa situazione. Ma Caino e Abele, qui adesso non vorrei fermarmi molto, ma Caino e Abele è la storia dell'invidia, ma anche di Lucifero che primo fra gli angeli vuole diventare come Gesù. Se ne trovano tanti, Giuseppe e i fratelli, sono tutte storie di invidia, tutte storie complesse che ci ricordano che l'invidia è dentro di noi, come ci ricordava prima, e che dobbiamo farne forse un buon uso. Vorrei richiamare velocemente da alcuni dati riferiti alle ricerche che si tende a pensare che ci siano diversi tipi di invidia. L'invidia di tipo depressivo, la persona invidia, si chiude dentro di sé, magari non diventa pericolosa e distruttiva, ma determina un processo di rimuginamento di tipo depressivo. E di questo abbiamo moltissime esperienze anche in termini clinici. Poi c'è un'invidia cosiddetta positiva, ma su questo potremo discutere a lungo, che è l'invidia ammirativa. Io ho detto prima che invidio il professor Meluzzi, ma cercherò di far diventare questa invidia ammirativa, cercherò di seguirlo sui temi che ha proposto e di diventare come lui. Quindi c'è un'emulazione che credo che possa essere molto utile. Poi c'è l'invidia classica, quella distruttiva, che è l'invidia ostile, dicevamo quella che distrugge, quella che cerca di buttare giù per poter stare su, oppure comunque di salvaguardarsi maldicendo, parlando male o facendo vere e proprie azioni corrosive nei confronti degli altri. Facciamo un po' di storia dell'invidia in psicologia. Io penso vado velocissimo, penso però di forse di coprire un interesse che potrebbe essere nato fra di voi, e molti lo sapranno. Per i freudiani che hanno lanciato i primi grandi studi su questi temi, freudiani ma anche soprattutto la Melanie Klein, l'invidia è stato in qualche modo sinonimo di istinto di morte, quindi è qualcosa che si sviluppa in modo, come dire, inaffrontabile, viene fuori, c'è, non si può far niente perché è un istinto che c'è dentro di noi, e quindi in qualche modo nella terapia possiamo fondamentalmente cercare di renderci conto che questa c'è e, come dire, togliergli un po' di onnipotenza, non molto di più. Ecco, altri approcci psicologici, in particolare gli approcci a cui anch'io faccio riferimento, sono meno pulsionali, sono meno istintualistici, credono di più alla relazionalità e agli apprendimenti che avvengono all'interno di questa relazionalità. E allora, l'invidia potrebbe essere vista anche in questi termini, più relazionali. Noi abbiamo bisogno di valorizzarci, l'ho ricordato prima, è un bisogno profondo che tutti noi abbiamo per poter attraversare l'esistenza. Nello stesso tempo abbiamo bisogno di avere una stima di se stessi elevata per poterlo fare. Abbiamo bisogno quindi di vivere in ambienti nei quali ci viene in qualche modo segnalato che siamo graditi, che siamo amati, che siamo persone importanti, comunque noi siamo. E questo è quello che succede di solito nelle persone. Tutte le persone che si sentono, in qualche modo, che sono qui stamattina, sono state sicuramente molto amate in modo gratuito in qualche momento della loro vita e forse in tanti momenti della loro vita. Bene, vivere in un ambiente invece in cui viene fortemente spinto il competizionismo, che non è la competizione, nelle famiglie dove queste situazioni vengono in qualche modo sottolineate, dove se non si è qualcosa di forte non si è niente, se non si ha un carattere particolare non si è nulla, bene, in queste situazioni ambientali è più facile, diventano terreno di maggiore produzione di invidia. Ed effettivamente gruppi familiari che hanno culture, sottoculture di questo genere possono produrre più facilmente figli, componenti familiari che vivono poi la difficoltà, il dolore dell'invidia. Oggi pomeriggio sentirete Paolo Roccato che vi parlerà di dolore dell'invidioso come malattia. Quindi in questo senso, in quest'altra dimensione, l'invidia è costruita, può essere appresa, può essere frutto anche di creazione personale, della propria libertà, ma comunque fa parte di un terreno che si sviluppa anche in questi termini. Bene, questo significa anche che questo tipo di approcci è meno pessimista e anche meno terribile nei confronti degli invidiosi. E per questo mi piace citare Dante, cercherò di farlo non alla Benigni, ma a mio modo, perché non sono così bravo, Dante che fa una scelta precisa, lui ponderava molto bene queste cose, e mette gli invidiosi non all'inferno, ma li mette nel purgatorio, nel 13° canto del purgatorio, dove devono stare ad espiare questo loro peccato fino a che non riceveranno il perdono. Ed è interessante questa cosa, perché Dante con Virgilio vede, sente delle voci che arrivano, che dicono delle cose, e vede questi invidiosi che sono rappresentati appoggiati l'uno all'altro e alla parete, con gli occhi, con le palpebre cucite con il fil di ferro. Perché non possono usare quell'occhio bieco, invidioso, di traverso, invidere in qualche modo significa guardare di traverso, per cui sono in questa condizione. E sente Dante arrivare queste voci e quindi si rivolge a Virgilio, che chiama padre, e vi leggo due terzine di Dante. Non l'ho imparata a memoria perché non ci riesco. Oh, dissi io, padre, che voci son queste? E cum io domandai, ecco la terza, dicendo: amate da cui male aveste. E il buon maestro: questo cinghio sferza la colpa della invidia, e però sono tratte d'amor le corde della ferza. Ve lo traduco, ma credo che sia abbastanza chiaro. Lui, le voci che si sentono arrivare sono voci che ricordano agli invidiosi gli esempi di amore fraterno, per esempio, o gli esempi di amore totale, come quello di Gesù Cristo sulla montagna, che dice: amate quelli che vi hanno fatto del male. Bene, Virgilio gli risponde: qui sono in qualche modo puniti gli invidiosi, che vengono in qualche modo sollecitati, sferzati dall'amore. Sono fatte d'amore le ferze, le cinghie, non so, che gli vengono date contro. Sono fatte d'amore. Bene, allora vado, mi sto avvicinando alla fine, ma insomma, Dostoevskij e Dante dovevo dirli. Bene, vedete però come è già presente in Dante questo richiamo, questo collegamento. Io ho trovato, sono riuscito a trovare questo collegamento. E, come vi dicevo, mi sono fermato un attimo, scusate. Ecco, il collegamento che io penso possa esserci sia proprio questo. L'invidia in qualche modo è mancanza, e da qualche parte è dovuta a una mancanza di amore, ad un invito gratuito ad essere quello che si è, a sentirsi accolti come siamo, senza confronti, senza competizionismo. E devo dire che questa cosa mi sembra particolarmente interessante, perché mentre pensavo a tutto questo e pensavo che il mio approccio teorico mette alla base della salute mentale la capacità di sentire gli altri della nostra vita dentro di noi. Questo è il discrimine fra sentirsi male, essere a disagio psicologico più o meno grave, o sentirsi bene. Il discrimine è avvertire profondamente gli altri nella nostra vita. Tutte le volte che noi proviamo un disagio significa, per questo approccio, che noi non riusciamo, non siamo in grado di sentire profondamente l'altro. Bene, però questa cosa che molti praticano e molti fanno non è molto riconosciuta in ambito psicologico. E c'è un lungo dibattito, che credo, spero, vada avanti ancora a lungo, a cui si affianca in questo ultimo periodo, un filosofo francese che si chiama Jean-Luc Marion, insigne professore della Sorbona, grande e riconosciuto pensatore che viene dalla fenomenologia husseriana, da Heidegger, e che ha scritto un libro che ha fatto molto scalpore in Francia, adesso tradotto anche in italiano, con il nome Il fenomeno erotico, nel quale propone questa modalità diversa di pensare all'identità di fatto. Vi ricordate il cogito ergo sum di Cartesio, che tradotto significa penso, quindi sono? Bene, lui propone, e non lo fa l'ultimo arrivato in questo senso, propone un dato diverso. Amo, dunque sono. Come grande cambiamento filosofico che lui propone a tutta la conoscenza, a tutto lo studio di questi fenomeni, propone a tutti e propone in questo senso. Quindi, in qualche modo mi ha aiutato a pensare, mi aiuta a ritenere che questo discrimine, che sentire gli altri nella nostra vita è il modo per dare qualità alla nostra esistenza, è giusto. D'altra parte, sono quasi alla fine, d'altra parte la psicoterapia, ad esempio, la psicologia aveva capito profondamente questa cosa, magari non è mai stata così detta chiaramente, quando ha prodotto tutti gli studi sull'empatia. Io vi ricordo Rogers, Adler stesso, Kaut, che morendo ha scritto, negli ultimi, credo l'ultimo giorno, prima di morire, ha scritto che alla fine è solo l'empatia che cura. E l'empatia è una, come dire, una parte fondamentale anche del sapere amare. Bene, quindi abbiamo visto l'incrocio fra, a mio parere, fra invidia e amore. Banalmente, i processi che ci portano al dono gratuito possono favorire anche una riorganizzazione più valida dell'invidia e, della distruttività, di questo dolore, che è un dolore pesante e che in molte situazioni non produce niente di buono, perché rimane ostilità pura. Ecco, allora, la psicoterapia cerca di fare questo, cerca di portare nella clinica l'empatia, cerca di scoprire, come diceva Dostoevskij, quello che non si vede, quello che è stato ideato da Dio, e genitori e soprattutto gli innamorati lo fanno continuamente. Quindi possiamo concludere con questa piccola frase: amo, dunque sono. Grazie dell'attenzione.
Bene, grazie al dottor Ponziani per gli spunti molto importanti. Lascio a voi delle domande se volete rivolgere ai nostri interlocutori. Mi piacerebbe anche, tra l'altro, affrontare il tema di quanto oggi certa televisione stimoli proprio sulla, spinga molto su un'invidia distruttiva.
Sì, io rispondo a questa tua domanda intanto ringraziando moltissimo il professor Ponziani per la sua bellissima relazione, che tra l'altro approda a questo tema dell'amo ergo sum, e che è l'approdo, direi l'unico approdo ragionevole del dibattito di questa mattina, e che ha anche molto a che vedere con la breve risposta che adesso tenterò di dare. Parto da un fatto neurologico, semplicissimo, che è stato oggetto anche di queste ricerche di neuromarketing che adesso non sembrano tanto importanti per chi organizza media, ma anche sistemi di sicurezza, anche apparati sociologici. Perché, come sapete, una delle grandi questioni sul funzionamento dal punto di vista sociale, delle cose di cui questa mattina il professor Ponziani, Marco Franchini ed io abbiamo cercato di parlare, è proprio questo. Cioè questa presenza dell'amore, ma anche dell'invidia e dell'aggressività, sullo scenario della condizione umana, quanto influenza quella definizione del concetto di felicità e di ricerca della felicità, che è stato anche il tema di riflessione di quei personaggi come Kahneman, penso per esempio, che hanno cercato di intercettare il pensiero psicologico con le riflessioni macroeconomiche e il funzionamento complessivo di una società. Perché essendo l'uomo un animale sociale che difficilmente si salva da solo, è molto opportuna la tua riflessione. Cioè, fatte salve questi grani di saggezza che Umberto Ponziani, il sottoscritto e Franchini abbiamo cercato di disseminare così come piccoli semi di buone intenzioni, di cui è spesso lastricata la via dell'inferno, quanto tutto questo invece si scontra con il funzionamento vero, duro dell'hardware del mondo, cominciando da quello dei media, cominciando da quello della politica, cominciando da quello dell'organizzazione vera e reale della società. Allora questa risposta è difficile e mi fa pensare ad un aspetto, dicevo, neurologico, sul cosiddetto tasso logaritmico di corticalizzazione dei primati. Vi direte voi, che cos'è questo? Allora, è stato studiato un indice proporzionale che salda lo sviluppo della quantità di corteccia in un primate con il suo indice di socializzazione. Che cos'è l'indice di socializzazione? È con quanti individui dovrebbe essere in grado di stabilire delle relazioni di reciprocità, o Ponziani si potrebbe dire anche empatiche, se vogliamo, da un certo punto di vista, in proporzione alla sua potenzialità, chiamiamola così, di mentalizzazione. Dico, uso delle espressioni molto rudimentali. Allora, l'indice di corticalizzazione di un cane è grosso modo di 10-12, ed effettivamente il branco medio di un gruppo di cani di questa dimensione. Il tasso di corticalizzazione di uno scimpanzé bonobo è di circa 30-40, che è grosso modo il numero di individui con cui tende a stabilire in un branco una rete di relazione. Il tasso di corticalizzazione dell'Homo sapiens sapiens è di circa 150-200. Che è la media degli individui con i quali ragionevolmente ognuno di noi potrebbe pensare, nella dimensione di un villaggio, di una casa ringhiera, di una cascina, di una frazione, di una tribù, di stabilire delle relazioni empatiche. Bene, il nostro mondo oggi ci ha portati completamente fuori da questo contesto, perché il numero di persone con cui si possono stabilire relazioni, non dico empatiche, ma semplicemente linguistico-simboliche, è incommensurabilmente più alto da un certo punto di vista, è infinitamente più basso da un altro punto di vista. Ecco, la televisione è la quintessenza di quello che sto dicendo, perché la televisione, producendo questo demone dell'auditel e quindi dell'indice d'ascolto, produce, come dire, il massimo della formalizzazione, il massimo dell'algoritmizzazione, il massimo della simbolizzazione del narcisismo sociale. Per cui ci sono individui da 12 milioni di persone, individui da 6 milioni di persone, individui da le terze file, 6, 700, 800 mila contatti. E quindi questa dimensione, badate bene, è qualcosa che va molto al di là di quello che possa apparire un dato tecnico, perché poi diventa una simbolizzazione che permea i sistemi di autoeducazione. Allora, per quale ragione le selezioni per entrare in un Carmelo oggi vanno quasi deserte, mentre quelle per entrare in una selezione di veline vedono 10, 12 mila, 15 mila concorrenti per città? Laddove la promessa del Carmelo è l'incontro personale con Dio, la promessa invece della velina è quello dell'incontro personale di 12 milioni di contatti per serata durante Striscia la Notizia. Allora, questo ribaltamento di meccanismi, in quella definizione che opportunamente Ponzani prima dava, che è profondamente dostoevskiana, che l'uomo è una creatura in costruzione, cioè noi nasciamo come un progetto di umanità che deve andarsi definendo. Ecco, in questa dimensione di costruzione dell'essere, io credo che il problema della felicità si ponga come un problema fondamentale, e lo si porrà sempre di più. Vedete, oggi leggevo, non ricordo su quale giornale, un articolo divertente e anche affascinante, che faceva riferimento proprio a questo problema kahnemaniano del tasso di felicità e di economia della felicità. E faceva questo paradosso. Siccome il re del Bhutan anni fa ha introdotto il concetto di livello di felicità interna lorda invece che di prodotto interno lordo come unità di misura della ricchezza di un popolo, faceva questo esempio, questo editorialista che leggevo. Diceva, immaginiamoci che un individuo decida di coltivare il suo piccolo orto metropolitano, no? Magari ai bordi di una scarpata ferroviaria, di piantare i suoi zucchini, di raccogliere i suoi peperoni, di piantarsi persino un piccolo campo di cereali con cui farsi la zuppa d'orzo. Lui mangerà felicemente i prodotti del suo orto e produrrà effetti sociali devastanti. Perché? Il supermercato dove andava a comprare abbatterà le sue vendite, i trasportatori che trasportavano le merci di supermercato ai grossisti, ai produttori diminuiranno il prodotto, i distributori di benzina che vendevano il gasolio ai camion diminuiranno le loro vendite, lo Stato che riscuote l'IVA che serve per essere investita per pagare anche gli psicologi che si occupano di coloro che sono infelici avrà meno denaro. Insomma, il flusso di potenzialità su cui si basa la società moderna ne avrà un colpo gravissimo. Se tutti facessero come questo disgraziato signore, il nostro mondo si paralizzerebbe. Ed io questo pensiero l'ho fatto anche una volta, esattamente più o meno allo stesso modo, a proposito dell'invidia, quando ho pensato a quali sono i meccanismi che portano la gente ad andare in vacanza, uno dei comportamenti più elementari ai quali ci si possa rifare. E ho pensato a questo scenario. Ho pensato a uno scenario in cui io sono riminese di origine e amo Rimini, però ho pensato che i riminesi frequentemente d'inverno vanno in vacanza sulle Dolomiti. Per cui i bagnini chiudono gli stabilimenti alla fine della stagione, fanno i loro bagagli e vanno a Canazei. Dopodiché spendono lì i soldi che hanno accumulato affittando i loro ombrelloni e i loro sdrai e se ne ritornano a marzo a ripiantare gli ombrelloni e a riaprire la bottega. Gli abitanti di Canazei, come dire, aprono gli stabilimenti sciistici quando i bagnini vanno a Canazei, dopodiché quando arriva la primavera li chiudono e si trasferiscono sui lettini di Rimini e di Riccione e tutti sembrano vivere felici. Immaginiamo che un certo inverno i riminesi decidano che si sta benissimo a Rimini anche d'inverno e gli abitanti di Canazei decidano che d'estate si può stare sulle Dolomiti. Benissimo. Quella che noi chiamiamo pomposamente economia e su cui si basa il funzionamento della società farebbe morire di fame gli uni e gli altri. Allora, che cosa c'è di sbagliato in questo mondo? Cioè, qual è il punto su cui abbiamo costruito? Allora, il punto su cui abbiamo costruito è esattamente il tema di cui stiamo parlando. Quando Bentham parla delle mille mani invisibili che costituiscono la felicità collettiva nella filosofia utilitarista e dice che il fornaio non fa il pane per amore di quelli per cui lo fa, ma perché trarrà dalla vendita del pane quel bene monetario che poi investirà, eccetera, eccetera. Cioè si dicono una serie di cose che sono stati essenziali per la nascita di un processo antropologico che è il mondo così com'è oggi. Questo mondo così com'è oggi è l'unico dei mondi possibili? La risposta evidentemente è no. Ma per la ragione filosofica che ha detto Ponzani prima e che ho tentato di dire io, perché l'uomo è una creatura libera, autopoietica, che forma attraverso la coscienza il proprio habitat, no? Non solo, ma che dà persino all'altruismo e ai comportamenti altruistici, in cui non è l'unica specie, un significato che non può essere ridotto alla sociobiologia delle api o delle formiche africane che utilizzano una parte del loro addome per accumulare i polisaccaridi di cui si devono nutrire le altre formiche. Cioè i nostri comportamenti altruistici non sono così esemplificati, sono, come abbiamo cercato di dire, molto più sofisticati. Allora io penso questo, penso che in questa dinamica evolutiva, e apprezzo molto le riflessioni che faceva Ponzani proprio per questo, c'è un orizzonte di mistero, che è un orizzonte che a noi dovrebbe essere ben chiaro. È un orizzonte non recentissimo, che viene molto prima di Jean-Luc Marion, viene molto prima di Dostoevsky, viene molto prima delle ricerche di neuromarketing, viene molto prima di Kahneman, viene molto prima financo di Pascal, di Heidegger, di Montaigne, viene anche, come dire, molto prima di tutto quello di cui abbiamo parlato quest'oggi, e ci dice delle cose semplicissime. E tra queste una tra le tante che si potrebbero dire. Beati i miti perché erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Beati gli operatori di pace. Il discorso della montagna, il discorso delle beatitudini, che non è recentissimo ma è eterno, prefigura un'antropologia talmente rivoluzionaria, talmente indispensabile oggi più che mai, talmente connaturata sia al bisogno di amore, di amarsi e di proteggersi dall'invidia, da presentarne un'attualità travolgente, che tra l'altro, come spesso accade nella storia, rende l'utopia sempre meno utopia e la rivoluzione culturale è sempre più necessaria. Le rivoluzioni non accadono quando un gruppo di persone decidono di imporre la loro volontà ad altri, ma accadono quando delle cose che prima apparivano oggettive per pochi diventano improvvisamente chiarissime per tutti. E io questo direi che se c'è un momento, se c'è uno spartiacque, se c'è un passaggio in cui le beatitudini nella loro follia apparente diventano l'attualità necessaria del presente per la salvezza personale e per la salvezza dell'umano, questo momento è giunto. Questa è, come dire, è una parusia delle idee che io vedo imminente, letteralmente, proprio perché sono le cose di cui stiamo parlando che ce le dicono. Sono l'assoluta ormai invivibilità delle relazioni, sono l'incomprensibilità e la crisi dei rapporti interpersonali, e come dire la non più fruibilità del pianeta come spazio indistinto, e la crisi delle risorse, e tutto un insieme di cose che rendono questa necessità di abbracciare il mistero non un aspetto accessorio, ma un aspetto fondativo ed indispensabile dell'esistenza. E quindi è tempo di buona notizia.
Bene, per noi invece è tempo di salutarci. Ah, c'è una domanda. Non c'è una domanda? Non più. Ci siamo ritirati. Allora, è tempo di... Prego. Sì, prego, prego.
Sì, volevo chiedere al dottor Meluzzi. C'è una sorta di parallelismo, no, tra l'amore malato e il narcisismo, no, una sorta di compatibilità. Di fondo, io credo che comunque di base... c'è una componente narcisistica importante, no? Che sottolinea anche una deficienza dal punto di vista identitario. Come diceva lei, nell'amore malato c'è lo specchio, no? C'è l'alter ego, c'è una sorta di riconoscimento, di legittimizzazione della nostra identità carente. E anche nell'invidia, cioè nell'invidia io presumo che sia il luogo dell'infanzia, ma non come fatto temporale, si può essere infantili anche a 70 anni, no? E nell'invidia c'è anche questa forte componente comunque narcisistica. Questo è il collegamento. Io presumo, come ha detto prima il relatore, che di fondo è opportuno avere comunque un atteggiamento critico di attenzione, di sensibilità nel tollerare la nostra imperfezione, la nostra impotenza rispetto alle cose.
Grazie. Se brevemente riusciamo a...
Una battuta, e questa cosa che lei dice è giustissima, ovviamente. E mi sembra che la presenza di questo testimone segreto, qual è l'unico correttivo vero del narcisismo? Allora, se il narcisismo è non poter vivere se non rispecchiandosi in uno specchio attivo che sono gli altri, che possono diventare anche i 12 milioni di spettatori delle veline o quello che vuoi, allora, che cos'è l'unica cosa che può controbilanciare questa dimensione? Anche questa sta scritta, mi spiace doverla dire con una cosa che possa sembrare scontata, ma non mi viene una parola più semplice. Quando l'assioma di tutto il Vangelo può essere riassunto in queste due proposizioni: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Si dicono due cose che sono tra di loro strettamente interconnesse. Perché non si può, francamente, amare efficacemente il prossimo, che ci ami o che non ci ami, che si rispecchi o non si rispecchi, se non c'è la dimensione compensatoria di sentirci amati, io e il prossimo, da qualcuno che ci trascende e che comunque ci ama. Quindi questa dimensione dell'amore di Dio non è una dimensione accessoria, ma è una dimensione senza la quale persino l'amore dell'altro rischia di insterilirsi, e puntualmente infatti si insterilisce. Questo è l'aspetto di mistero dell'amore, eh? Ma amore di Dio che noi molto spesso pensiamo di ricercare in modo filosofico, preoccupandoci di come noi lo possiamo trovare, laddove invece il vero salto logico, che però non può essere cognitivo, ma non può che essere esperienziale, è constatare come lui non smette mai di cercarci anche quando noi non ce lo immaginavamo. Però di questo ognuno può fare soltanto un'esperienza personalissima, ma a volte può bastare uno sguardo, può bastare una parola per capire come e in che modo ti stava cercando. Potrebbe essere anche questo momento, esattamente questo.